State ascoltando SBS Italian.
Report does identify that there wasn't any record within Australian intelligence agencies over the terrorist. I certainly will point Prime Minister Morrison to any elements of the report that may be helpful to these systems.
Queste le parole chiave di Jacinta Ardern, che diceva non c'era traccia dell'autore della strage negli archivi dei servizi segreti australiani. Allora noi ne parliamo proprio di questo, del rapporto della commissione d'inchiesta in Nuova Zelanda sul massacro di Christchurch del marzo 2019, in cui 51 persone vennero uccise da un estremista di destra australiano.
E la prima ministra neozelandese Jacinta Ardern ha dichiarato che discuterà i dettagli del rapporto col primo ministro australiano Scott Morrison. Come abbiamo sentito, uno dei punti fondamentali è che i servizi segreti australiani non avevano alcun dato relativo proprio all'autore della strage.
E noi ne parliamo in diretta con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University, che proprio sui cosiddetti hate crimes, i crimini d'odio, ha dedicato la sua ricerca. Buongiorno Matteo, ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, ciao Francesco, buongiorno a tutti.
Allora, 792 pagine per quasi 18 mesi di lavoro da parte della commissione d'inchiesta. Che cosa è emerso?
Esatto, un rapporto molto consistente. Come immagini sono emerse tante cose. L'obiettivo del rapporto era capire cosa è andato storto e se si poteva prevenire quello che è successo. Interessante anche che il rapporto definisce l'attentatore come the individual, l'individuo, e non lo nomina mai, quindi farò così anch'io oggi. Ma in realtà,
come ha fatto, scusami se ti interrompo, anche Jacinta Ardern, ha detto non dobbiamo dare pubblicità a quest'uomo, non lo nomineremo.
Esatto. Insomma, sono state sottolineate molte lacune in questo rapporto dei servizi di sicurezza della Nuova Zelanda, lacune anche legislative, ma diciamo che la natura di questo attentato, quindi condotto da una persona sola, senza contatti con nessuno, utilizzando armi acquistate legalmente e via dicendo, ci dice che probabilmente non sarebbero riusciti a prevenirlo comunque, a meno che diciamo di un caso fortuito. Hanno ammesso comunque alcune lacune legislative molto importanti che riguardano l'integrazione e supporto delle attività di polizia e di intelligence, la raccolta sistematica di crimini di odio che non veniva fatta, lacune nella legislazione per l'acquisto delle armi da fuoco e il controllo di chi richiede appunto l'utilizzo delle armi da fuoco, anche alcuni casi, per esempio l'attentatore era stato curato in ospedale mesi prima dell'attacco dopo esserci ferito per sbaglio con armi da fuoco e i medici lì avrebbero potuto notificare questo avvenimento alla polizia finché investigasse e non è successo. Quindi ci sono stati dei piccoli momenti in cui forse qualcosa avrebbero potuto fare.
Ecco, a questo punto, Matteo, scusami, non è successo perché appunto la legge non impone che vengano riportati questi casi, viene lasciato alla discrezionalità dei medici?
Non era obbligatorio e quindi adesso lo è diventato. Hanno cambiato, hanno aggiustato parecchie di queste procedure e anche per esempio per quanto riguarda l'utilizzo di armi da fuoco c'è bisogno di una raccomandazione in Nuova Zelanda e coloro che l'avevano data per lui effettivamente era un suo compagno di giochi online che non lo conosceva veramente bene e anche lì hanno detto avremmo dovuto investigare meglio diciamo chi stava dando la raccomandazione, quanto lo conosceva in realtà, perché non lo conoscevano molto. Però adesso saranno molto più, attenti su tutte queste piccole cose.
Matteo, veniamo ad un altro dei punti critici di cui parlavi anche tu poco fa. Allora, abbiamo sentito prima la ministra Jacinta Ardern, ha un po' detto anche che chiamando in causa l'Australia non c'è stato e non c'era traccia di dati, di informazioni relativi a questo individuo responsabile e appunto non c'è traccia nei servizi segreti australiani. Dunque si tratta di una falla che una delle raccomandazioni dell'inchiesta vorrebbe risolvere, ma in che modo?
E questo è un punto decisivo, cioè sicuramente si parla di più integrazione, più collaborazione dei servizi di sicurezza tra Australia e Nuova Zelanda, ma ricordiamo che già esistono tantissimi spazi di collaborazione, sia solamente tra Australia e Nuova Zelanda, sia per esempio i Five Eyes, quindi la partnership di intelligence che c'è tra Australia, Canada, Nuova Zelanda, UK e Stati Uniti. Quindi esistono già tantissimi canali di collaborazione. La realtà è che l'Australia stessa ha sottovalutato per anni la minaccia dell'estremismo di destra e solo recentemente anche i servizi segreti australiani hanno pubblicamente detto che è una delle loro priorità. E tra l'altro proprio ieri un teenager nel New South Wales è stato arrestato proprio per aver incitato e preparato, a quanto pare, un attacco terrorista antisemita di matrice di estrema destra. Quindi sicuramente ci sono tante cose che l'Australia stessa dovrebbe fare, innanzitutto per monitorare in maniera più seria l'estremismo di destra in Australia e probabilmente anche creare un registro di crimini d'odio a livello federale.
Matteo, si ha l'impressione che in realtà le iniziative ci siano, ma siano sporadiche e non coordinate. Ci sono degli esempi di registri dei crimini d'odio a livello statale?
Allora, i crimini d'odio innanzitutto cosa sono? Sono ogni crimine, qualsiasi crimine regolato dal codice penale, che è motivato da pregiudizio. Ora, questo che sto dicendo ora esiste in alcune legislazioni, per esempio negli Stati Uniti. Nel 1990 hanno introdotto una hate crime legislation, dove dicono che esiste un crimine negli Stati Uniti che è quello di commettere un altro qualsiasi crimine motivato da pregiudizio o odio. Ecco, in Australia non esiste nessuna definizione e non esiste nessuna legislazione a livello federale, quindi alcune polizie, quindi la polizia del New South Wales, la polizia del Victoria in particolare, raccolgono dati, ma non è obbligatorio e non è coordinato a livello federale. In altri paesi come Stati Uniti, Canada, UK, questa cosa esiste, esiste una legislazione federale, un sistema di raccolta dati appunto a livello nazionale.
Matteo, intanto la commissione d'inchiesta ha sottolineato che i servizi segreti neozelandesi sono troppo concentrati sul terrorismo di matrice islamica e la scorsa settimana proprio qui in Australia il ministro dell'interno Peter Dutton ha dichiarato che distinguere tra diverse origini di terrorismo è un esercizio futile. Ascoltiamolo.
I don't care what their dress is, I don't care if their religion, their skin color, their creed, I don't care. Our resources will be applied to neutralise that threat, right? That's it. We are here to keep Australians safe. There are people that seek to do us harm, and I'm not getting into silly, stupid, petty arguments or discussions about that sort of interpretation. It's a ridiculous interpretation.
Queste le parole di Peter Dutton, un commento sulle sue dichiarazioni ma anche una domanda, insomma è importante oppure no distinguere?
Ma è importantissimo, tutti gli studi sul campo della violenza politica, del terrorismo, dei crimini d'odio mostrano che diverse ideologie hanno diverse caratteristiche demografiche degli estremisti, diversi tipi di attacchi, diversi target, obiettivi dell'attacco, diversi modi di reclutare, diverse relazioni con la politica mainstream. Quindi capire e analizzare nel merito ogni estremismo, ogni forma ideologica di estremismo è il modo migliore che abbiamo di prevenire e mitigare i rischi. Infatti tutte le dai centri di ricerca, alle università, le agenzie di intelligence hanno un approccio molto mirato per capire quali sono le differenze tra tutti i gruppi ideologici. Adottare un approccio che non guarda le differenze rischia di renderci assolutamente ciechi di fronte alla minaccia.
Ma Matteo, allora che cosa vuol dire Dutton quando dice non mi interessa distinguere? Che messaggio vuol mandare?
Ma certo, ma vuole mandare il messaggio che ovviamente quando si parla di estremismo di destra, right wing extremism, che è un termine che si utilizza molto anche nel campo della ricerca accademico, chiaramente i politici anche mainstream di destra si sentono presi in causa, perché è un'etichetta ideologica che è non esattamente, ovviamente non parliamo dell'ideologia di Dutton, ma comunque si parla di un'ideologia contigua a quella della destra mainstream, ovviamente in forma estrema, esattamente come se parlassimo di estremismo di sinistra e un partito di sinistra si si sentisse, diciamo, contiguo a queste idee. E questo è successo in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Trump è il primo che durante tutto il suo mandato ha tagliato i fondi per studiare e per arginare nei servizi di intelligence l'estremismo di destra, anzi ha smesso di parlare di right wing extremism negli Stati Uniti, coniando un'altra terminologia chiamata RAMBI, Racial and Ethnically Motivated Extremism, insomma un giro di parole per non dire right wing extremism. Quindi siamo di fronte a questo, è un'interpretazione politica che comunque tra gli esperti del settore non viene presa in considerazione, si sa esattamente che bisogna focalizzarsi su gruppi ideologici diversi e capire quali sono le diverse motivazioni e la diversa minaccia.
Matteo, prima di salutarci brevemente, questo rapporto, abbiamo detto, un rapporto molto corposo, ci si è messo quasi un anno e mezzo a farlo, come posiziona l'Australia e la Nuova Zelanda?
Comunque questo rapporto fa vedere che ci sono molte lacune. Di fronte ad alcuni tipi di terrorismo, in particolare a quelli, diciamo, che si chiama lone wolf, persone che agiscono da sole, è veramente difficile da prevenire. Ma c'è moltissimo da fare per migliorare come società il nostro modo di mitigare i rischi.
Esattamente conseguente anche le dichiarazioni di Jacinta Ardern. Allora, grazie mille per questa mattina a Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. Grazie mille.
Grazie Francesca, ciao Carlo, ciao a tutti.
Grazie Matteo, buona giornata. Vi ricordo che potete riascoltare l'intervento di Matteo sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.